Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Sei un padre. Insegna alla moglie, ai figli, come difendersi in un avvenimento dove un malvivente cerca di attaccare. Il padre spera che devono usare quelle informazioni, quell'addestramento? No. Proprio prega che non farà del tutto di gestire in modo che, se Dio vuole, non devono mai utilizzare. Ma sa che in un mondo malvagio ci sono malvagità e a volte è necessario prevenire. Crescendo figli, bisogna insegnare certe cose che si prega non avranno mai bisogno, però devono capire di certi rischi, certi pericoli. La parola di Dio ci avverta di rischi, di pericoli. Nel nostro studio in Secondo Pietro siamo arrivati a capitolo 2. Allora, nel capitolo 1 abbiamo letto che Dio ci ha benedetto per dandoci i profeti e che i profeti ci hanno fatto capire, cioè ormai per noi è scontato, ma non era scontato, ci hanno fatto capire che Gesù è il Cristo. Come potevano le persone riconoscere che Gesù è il Cristo? Cioè, quella è una domanda importante. Come potevano le persone riconoscere che questo uomo, figlio di un falegname, cresciuto a Galilea, come potevano capire lui è il Cristo? Perché Dio aveva mandato i profeti per descrivere il Cristo prima. Questo è il modo. Matteo, quante volte leggendo di Gesù, come è scritto nelle scritture, come è scritto nelle scritture, come è scritto. Perché questa è la prova. I miracoli erano una prova. Gesù usava i miracoli per dimostrare che è Cristo. Perché? Perché erano scritte nelle profezie. Quindi dobbiamo capire quanto è grande. Noi prendiamo per scontato, sì, certo, Gesù Cristo è Lui. Sì, ma come sappiamo? Perché adempie le profezie che Dio aveva dato. Però abbiamo capito questa meravigliosa verità e oggi abbiamo un'altra cosa. Abbiamo i dottori, gli insegnanti, gli uomini che Dio stabilisce in ogni chiesa per insegnare la parola di Dio, per farci conoscere più Gesù Cristo, farci conoscere la verità, farci conoscere come vivere la nostra vita. Però Satana, il nemico di Dio e il nostro nemico, ha mandato nell'Antico Testamento falsi profeti per cercare di sfiare la gente dalla verità. E oggi, visto che Dio manda veri dottori, veri insegnanti, Satana manda falsi dottori, falsi insegnanti. Con i mezzi di comunicazione moderni, ci sono tantissimi. Io che sono in internet, vado a vedere e Facebook, che non mi piace come è fatto Facebook. Ho una presenza lì per promuovere i sermoni, ma quello che leggo letteralmente ogni giorno mi rattrista, ogni giorno. Vedo falsi insegnamenti. Perché è facilissimo trovare un seguito, un gruppo di persone che ti seguono. Tu pubblichi e tu avrai chi ti segue, non importa quello che insegni. Ed è triste. Le librerie cristiane, le librerie, quelle che vendono libri, quelle più grandi in Italia, vendono ottimi libri e vendono libri pieni di eresie a volte che sono blasfemi. Perché non c'è più discernimento. Si vende per guadagnare. Vogliamo accontentare tutti. Seguire un falso insegnante, un falso dottore, ci porta lontani dalla verità di Dio. quindi lontani da Dio e lontani dalle benedizioni di Dio. Allora attenzione, un falso insegnante può essere sincero. Anni fa insegnavo certe cose che non sono bibliche, perché avevo sempre ricevuto quell'insegnamento crescendo, quindi per me era così. E poi studiando più la Bibbia ho detto, wow, non è così. E ho detto, Signore, perdonami, perdonami, non solo di aver creduto, ma di aver anche parlato con altri. Ed era un peso immenso. E perciò ho timore, adesso ho timore di insegnare cose false. E perciò dobbiamo sempre andare alla parola, non cercando un versetto per avere ragione. La Bibbia dice questo, e tu non stai vivendo così, tu sei nel peccato. Ma scusami, hai letto bene quel versetto nel suo contesto? Hai letto con altri brani? Cioè, non dobbiamo usare la Bibbia per avere ragione, perché a quel punto siamo anche noi falsi dottori. In Giacomo c'è l'avvertimento, Giacomo 3 abbiamo studiato da poco, non siate molti ad essere maestri sapendo che noi subiremo un più severo giudizio. E quindi dobbiamo avere timore di sbagliare, dobbiamo impegnarci a dividere rettamente la parola. E come possiamo riconoscere i falsi insegnanti? Ricordate la mia storia di quello che è successo quando sono andato in Russia anni fa per insegnare la Bibbia per 10 giorni, 2 settimane? E io ho detto, io non conosco i loro soldi per niente. Come posso riconoscere se mi dovessero dare dei rubel false? Beh, io non ho idea come sono. E infatti non avevo nessuna difesa. Cioè mi avrebbero potuto dare soldi da un giocattolo di bambini e non sapendo per nulla come sono quelli veri avrei accettato. Perché non conoscevo il vero, non potevo riconoscere il falso. Il modo di riconoscere il falso insegnamento è di essere pieno della verità. Allora, siamo arrivati al capitolo 2 di Secondo Pietro, ed è un capitolo dedicato interamente ad avvertirci del pericolo dei falsi insegnanti, falsi dottori. È così importante, creano così tanto danno, che Dio dedica, e non solo qui, ma in Pietro, un capitolo intero che vogliamo guardare oggi, Dio volendo. Leggo i versetti 1 a 3. Ora vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori, che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, e negando il padrone che li ha comprati, si attireranno addosso una subitanea distruzione, e molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. E nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde, ma la loro condanna è da molto tempo all'opera, e la loro rovina non si farà attendere. Grazie a Dio che ha mandato veri profeti per farci riconoscere Gesù, e grazie a Dio che oggi ci manda veri dottori, veri insegnanti. E è il piano di Dio, vengono dati da Gesù Cristo alla Chiesa. Efesini 2 parla di quello. Abbiamo bisogno di questo. Ma come c'erano falsi profeti, oggi ci sono falsi dottori, falsi insegnanti, che Satana manda per sviare i veri credenti negli errori e per ostacolare che altri arrivino alla verità. Purtroppo ci sono tanti uomini e purtroppo anche donne che non sono nemmeno permessi di insegnare, ma quando si entra nell'essere falso non ne segue la Bibbia. Questi falsi dottori, dice questo brano, introdurranno, e hanno già introdotto, di nascosto eresie di perdizione. Quindi notiamo, introdurranno di nascosto. Quello che insegnano di falso lo fanno di nascosto. Cosa vuol dire di nascosto? Non vuol dire che non è lì nel loro insegnamento, ma non è palese. Non è palese. Cioè, falsi dottori dicono tante cose vere. Cioè, se uno dicesse solo falsità, non avrebbe chi lo segue. Quindi dicono tante cose vere. Se in una guerra vuoi dare al nemico delle informazioni per ingannarlo, devi avere anche le verità lì dentro. Se gli dai una cartina che è del tutto sbagliato in ogni dettaglio, loro subito riconoscono che questa cartina non è vera e non la seguono. Devi dare una cartina, devi dare informazione vera, in modo che loro ci cascano a fidarsi e poi introduci questi errori nascosti, piccoli, che possono però sviare nella perdizione. E questo è quello che fanno falsi dottori, insegnano delle cose vere, assolutamente, però mettono in mezzo a quello delle cose false, che sono eresie di perdizione. Quindi non sono semplicemente piccole differenze, ci sono differenze fra credenti su certi argomenti. Quando sarà la tribolazione? Il rapimento dalla tribolazione sarà prima, o durante, o dopo? Allora ci sono quelli che dicono: lui, loro credono di essere mentre noi, sono eretici. Io non direi che quello è eresia, perché la Bibbia può essere compreso in vari modi. E ci sono uomini di cuori sinceri che hanno timore di Dio, però non vedono come qualcun altro. Però ci sono dottrine che sono dottrine di perdizione. Sono dottrine di perdizione perché insegnano cose false su che cos'è la salvezza, chi è Gesù Cristo. I falsi insegnamenti sempre assomigliano alla verità in qualche cosa, sempre. Però notate qui qual è l'errore più grande e più comune fra falsi dottori. Qual è l'errore più grande e più comune? Dice che rinegano il padrone che li ha comprati. Rinegano il padrone che li ha comprati. Cosa vuol dire questo? Questo è molto importante capire. Prima di tutto, la traduzione corretta qui è padrone, non è signori. Qualche Bibbia mette signori. In greco la parola signore è kurios. Questa è la parola despotes. Despotes, da cui despote in italiano. Despotes viene usato solo 10 volte nel Nuovo Testamento. Kurios viene usato tantissime volte, centinaia di volte. Despotes viene usato 10 volte. Qui non è signore, è despotes, è padrone. E viene usato per descrivere un padrone che regna, che controlla, che ha padronanza, che sopra i suoi sudditi, ma non descrive un rapporto personale. Signore viene usato anche in senso di il Signore, quei servi nella parabola dei 5 talenti, 3 talenti, 1 talento, 2 talenti. Dico, Signore, Signore, e c'era un rapporto lì. Entra nella gioia del tuo Signore. Ma despotes non viene usato così, e chi comanda ha l'autorità, ma non descrive un rapporto. E poi dobbiamo capire un'altra cosa, per capire correttamente questo. Di chi sta parlando Pietro? Di chi sta parlando? Sta parlando di falsi dottori, ok? Dottori, uomini che insegnano dottrine, eresie di perdizioni. Quello che loro credono e insegnano sono eresie che portano alla perdizione eterna. Quindi attenzione, di chi sta descrivendo Pietro? Di chi sta parlando? Sta parlando di uomini che insegnano eresie di perdizioni. Questo è importante. Quindi non sono salvati, perché quello che loro stessi credono sono dottrine che portano alla perdizione. E non solo credono, ma insegnano queste dottrine. Quindi non sono salvati. Sta parlando di uomini bugiardi che si presentano come cristiani perché sono strumenti di Satana per ingannare gli altri. E per forza non dicono: senti, io sono strumento di Satana, vuoi venire ad ascoltare il mio insegnamento su Gesù? Non avrebbero seguaci fatto così, non quelli che vogliono veramente cercare Dio. Dicono di credere in Gesù per la salvezza, ma in realtà non credono in Gesù per la salvezza. dicono di essere stati comprati con il sacrificio di Gesù Cristo, ma in realtà non appartengono a Cristo. Una parte centrale della loro eresia è che in qualche modo rinnegano Gesù, che qui descrivono come il padrone. Quindi dobbiamo capire che nella Bibbia spesso si attribuisce a qualcuno quello che dice di sé, anche se non è vero. In 1 Corinzi 5, chi si fa chiamare fratello se vive nel peccato di non avere a che fare con lui? Ma è fratello o non è fratello? Non importa, lui si chiama fratello. Quindi lo trattiamo così. Quello lì non si chiama fratello e vive nell'adulterio, fornicazione, tu puoi invitarlo a cena, ma questo qui si chiama fratello, non puoi invitarlo ad un pasto. Quindi la Bibbia prende le persone per quello che dicono e poi rende un giudizio in base a quello. Abbiamo visto in Matteo con la parabola dei talenti che il Signore dice a quel servo malvagio: ah, tu sapevi che io sono duro così, che metterò dove non ho seminato? Non era così. Non è duro. Ma dice, tu dici che sono duro, allora ti giudico in base a quello che tu dichiari. Quindi questi dicono, Gesù Cristo mi ha comprato, ma poi insegnano eresie di perdizioni. Gesù Cristo non ha comprato loro, perché sono bugiardi. È un modo di ingannare. Allora, voglio solo menzionare cosa vuol dire rinnegare Gesù Cristo. Questa è una cosa comune in tantissime dottrine false, è comune tanto nelle sette, eccetera. Per esempio, i testimoni di Geova negano che Gesù Cristo sia pienamente divino. Loro negano questo. Negano che la salvezza sia pienamente basata sull'opera di Gesù e nient'altro. Quindi negano la persona e l'opera di Gesù. In realtà la Chiesa di Roma rinnega Gesù Cristo in modo indiretto, subdolo. Perché dicono che Gesù, per esempio, è il nostro mediatore con il Padre, ma poi dicono che non è l'unico mediatore. Quando la Bibbia dice, 1 Timoteo 2, 5, così dice, c'è un solo mediatore. Sì, ma anche questo o quell'altro, santo, la Madonna, eccetera, sono una forma mediatore, mediatrice. No, tu stai rinnegando che Gesù è l'unico mediatore. La Bibbia dice che Gesù è l'avvocato alla destra del Padre. Non c'è un altro avvocato. Ma si presentano un'avvocatessa. Dicono che Gesù siamo salvati per i suoi sacrifici insieme ai sacramenti. No, siamo salvati solo per fede. Quindi si può rinnegare innalzando Gesù, ma non ha il suo ruolo vero, dando a lui un ruolo glorioso, ma meno glorioso di quello che è veramente. Questo è rinnegare. È come se uno studente in un esame dove il massimo è 110 e nessuno ha mai fatto più di 40, tutti bocciati, dovesse fare un voto che meriterebbe 300, cioè sa infinitamente più dei professori, e il professore dà un voto di 92. Allora, nessuno ha mai fatto più di 40, una materia, tutti bocciati. Però e lui fa una grande cerimonia per celebrare questo studente così intelligente che ha fatto più alto di tutti gli studenti in tutti gli anni che ha mai fatto il corso, e gli dà un 92. Ma lo studente sapeva infinitamente più del professore. Allora, lo sta veramente glorificando, dando a lui un voto più alto di tutti gli altri? O lo sta disprezzando dando un voto a lui che non è quello che merita? Allora dire che Gesù non è l'unico mediatore, dire che Gesù non è l'unica via per essere salvati, che serve anche o le nostre opere o questo o quell'altro, è rinnegare Gesù. Quindi si può rinnegare Gesù in modo subdolo, non dicendo Gesù non vale, no, Gesù è bravissimo, ha fatto un 92, ma nessuno ha mai fatto quello. Lui ha fatto sul 100%, lui ha fatto 92% del sacrificio dell'opera per salvarci. E le altre parti sono essenziali, ma è la parte minima. Questo è rinnegare Gesù Cristo. Ci sono tantissimi modi, ci si può rinnegare Gesù Cristo in tanti modi. Allora, il modo per riconoscere errore qual è? Conoscere la verità. Conoscere la verità. E se non conosciamo bene la verità, allora le eresie sono subdole e vuol dire che uno casca. È per quello che Dio ha dato alla Chiesa anziani, che il loro ruolo principale è due. Hanno due ruoli. Uno, le qualifiche dell'anziano riguardano il loro carattere, quindi devono essere di esempio di cosa vuol dire camminare davanti a Dio. Numero due, devono conoscere la Bibbia, la dottrina, per proteggere la Chiesa. Danno l'insegnamento e proteggono la Chiesa. Quando l'Apostolo Paolo girava, c'erano dei cosiddetti credenti giudaiche che seguivano Paolo, dove lui lasciavano città, arrivavano loro. E loro dicevano, certo bisogna credere in Gesù crocifisso per la salvezza, ma bisogna anche essere circoncisi e seguire le leggi di Mosè. Perciò stavano rinnegando Gesù Cristo, perché non dicevano la salvezza è tutto in base a lui. Ci sono tantissimi modi di rinnegare Gesù Cristo, ma uno dei modi più comuni qual è? Probabilmente il modo più comune di rinnegare Gesù Cristo, leggo le parole di Gesù in Luca 6, 46. Ora, perché mi chiamate signori, signori, e non fate quello che dico? Perché mi chiamate signori, signori, e non fate quello che dico? E se io non accetto i comandamenti di Dio, se io come marito non accetto il mio ruolo, se una moglie non accetta il suo ruolo, se i membri di chiesa non accettano il loro ruolo, se i figli non accettano il loro ruolo e così via. Come cittadino io rifiuto di pagare le tasse perché lo Stato non è giusto e così lavoro in nero. Ma Dio mi comanda a pagare le tasse. Dio comanda alla moglie di essere sottomessa, comanda al marito di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, comanda ai membri di essere ubbidienti e sottomessi ai loro conduttori. E se io rifiuto? No, non pago le tasse perché lo Stato non va bene. No, non devo essere sottomessa a mio marito perché non sono d'accordo con lui. Non devo seguire i miei conduttori spirituali. Cioè, se noi rifiutiamo di seguire Gesù, non possiamo dire Gesù è mio Signore. Non possiamo dire quello, perché stiamo rinnegando il ruolo di Gesù di essere il nostro Signore. Quindi, questi uomini, e purtroppo ci sono anche donne, non erano veri credenti, non sono stati comprati da Gesù Cristo, però loro si dichiarano, si presentano come credenti, è un modo di ingannare gli altri. E così loro potevano trascinare le persone lontano dalla verità. Un altro brano che ci dà un esempio di questo sarebbe il secondo Corinzi, leggo io 11, 13 a 16. Paolo sta parlando di falsi apostoli, che erano falsi dottori, e non erano mai da Cristo, loro per chi lavoravano. Tali falsi apostoli, infatti, sono degli operai fraudolenti, che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Questi falsi apostoli, in questo brano in Secondo Corinzi, si dichiarano di essere credenti in Gesù Cristo. Addirittura non siamo solo credenti e dottori, ma siamo perfino apostoli, ma erano ministri di Satana, mai salvati. Ma si presentavano, si trasformavano, che vuol dire facevano l'apparenza esterna di essere comprati da Cristo. E perciò gli uomini e donne di cui Pietro sta parlando non sono veri credenti, ma si presentano, si trasformano in veri credenti esternamente per poter ingannare. Allora, è importante capire che questo brano insegna che la loro colpa è molto peggio della colpa di un credente normale. E per quello che in Giacomo 3 leggiamo di non siate molti a far essere maestri perché saremo giudicati più severamente. È un discorso credere un'eresia, un altro discorso insegnare un'eresia, trascinare altri nella verità. Ma questi hanno un peccato molto grande. Sanno la verità di Dio. Cioè, sono dottori, usano la Bibbia, ma non accettano quello che la Bibbia dice. Non vogliono arrendersi a Cristo, vogliono ingannare le persone, sono strumenti di Satana e quindi sono molto più colpevoli. Sanno abbastanza per dichiarare che Gesù è il Signore Salvatore, sanno abbastanza per dire che Gesù ha pagato il nostro peccato, sanno della dottrina fondamentale. E dicono le cose giuste, possono dire, non ho la salvezza in Gesù Cristo per mezzo al suo sacrificio, ma non arrivano a tutto l'insegnamento di base. E quindi dichiara, questo è terribile, che si tireranno addosso una subitanea distruzione. In questo brano vedremo abbastanza velocemente il resto, ma Pietro parla della loro distruzione ripetutamente. La loro distruzione, una subitanea distruzione. E dice che loro si tireranno addosso. Dio è giusto nel punire. Non è che loro sono poveri e innocenti e cercavano veramente di seguire Dio. No, si tirano addosso. Questo giudizio viene da loro. Ci sono coloro che sentono in casa crescendo le verità di Dio, ma rifiutano e rifiutano. E se arriva la morte, si sono tirati addosso. Una subitanea distruzione, perché sanno e rifiutano di umiliarsi e aggrappare al grande Signore e Salvatore Gesù Cristo. Dio è giusto quando punisce il peccato. Purtroppo questi falsi dottori non hanno difficoltà a trovare i seguaci. Leggo versetti 1 e 2 ancora. Ora vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori, che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, e rinnegando il padrone che li ha comprati, si attireranno addosso una subitanea distruzione, e molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. È molto triste, ma qui la Bibbia dichiara quello che vediamo. Molti seguono i falsi dottori. Molti seguono le loro deleterie dottrine. Ho visto oggi, stavo vedendo il mio canale YouTube e ho visto alcuni commenti che facevano riferimento a un altro, vado a vedere il suo canale, pieno di eresia, ma con tante persone che guardano. E quanto mi spezzo il cuore. La parola deleterie, deleterie dottrine vuol dire sensuale, dottrine che soddisfano la carne. Ci sono coloro oggi che promuovono miracoli, ci sono incontri manifesti di chiese che invitano la gente ad un incontro sovrannaturale, dove ci saranno miracoli, vengono proprio descritte così. Ci sono che si presentano questi uomini falsi come dando titoli come apostolo, oppure come apostolo o profeta. Dicono di compiere miracoli, c'è una cosa di soffiare lo Spirito Santo e le persone cadono indietro, è tutta roba satanica. E così la gente cerca deleterie dottrine sensuali che eccitano la carne. Oh, la potenza di Dio, la potenza di Dio. Non promuove la vera salvezza e non promuove la santità. A causa dei falsi dottori, e ci sono tanti oggi, la via della verità viene diffamata. La via della verità viene diffamata. In altre parole, i falsi insegnanti fanno così tanto danno che tante persone, anziché seguirli, dicono, ma questa roba di Dio non voglio sentire proprio, e così chiudono la porta a Dio. E visto che assomigliano alla verità e parlano di Gesù Cristo, il Salvatore, la gente rifiuta il messaggio in totale, quindi rifiutano di ascoltare Gesù. La via della verità viene diffamata. Il danno maggiore alla Chiesa di oggi e alla testimonianza di Gesù Cristo nel mondo non vieni da fuori la Chiesa, non vieni da qualche falsa religione o da qualche nemico o da quelli che sono atei. Il danno, come sempre, più grande è quello da dentro, da falsi dottori. Fanno tanto male, però, grazie a Dio, Dio è in controllo. Il peccato non vincerà. Questi falsi dottori non vinceranno. Gesù Cristo ha detto, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno resistere. Dove lui vuole entrare, spacca giù le porte dell'Hades per entrare e salvare la gente. Leggo versetto 3. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde, ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e la loro rovina non si farà attendere. Questi falsi insegnanti sono stimati da loro, si sfruttano, che posso dirlo così, con la loro cupidigia, perché loro attirano quello che attira la carne. Sai, attirare in base alla carne vuol dire tante cose. Può essere il senso più semplice, attirano perché offrono, che uno può fare quello che vuoi fisicamente. Possono offrire molto diffuso oggi ricchezze. Ricchezze. Se tu segui Dio, che io vi sto pregando, predicando, tu avrai buona salute. E avrai tanti benesseri. Tu puoi avere una macchinone lussuosa come me, possono dire. E promettono quello che soddisfa la carne, una vita con pochi problemi. Tu puoi avere i poteri, tu puoi avere la gloria degli uomini, così tu fai miracoli che tutti vengono stupiti da quello che Dio fa in te, che non è santificarti. Possono attirare molto, però lo fanno per ricevere nella loro cupidigia. Loro fanno non per promuovere Cristo effettivamente, ma veramente perché così loro ricevono. Però Dio è in controllo e Dio punirà. Dio punirà questi falsi dottori come ogni peccatore che non trova il perdono in Cristo per tempo. Infatti in questo brano troviamo la buona notizia che la condanna di questi falsi insegnanti è da molto tempo all'opera. Dio non è fuori controllo. Mentre loro si divertono, come un peccatore normale si diverte, sai, un uomo, cioè, non so come si dice in italiano, non è che seguo neanche in America, ma ho visto, c'è una forma di lotta che mixed martial arts, no? Si fa un po' del tutto, e ci sono tanti di questi uomini, sono uomini malvagi, ma chi vince ci sente forte. Io sono forte, non sa che il giudizio di ira sta per cadere su di lui e quella forza scioglierà e non sarà niente e sarà un poverino gridando e non ci sarà aiuto. E quelli che vivono con loro lusso perché sentono potere, perché hanno soldi, si troveranno senza nulla e senza un Cristo che potrebbe salvarli dall'ira che cade addosso e avranno tormento. E i falsi dottori che hanno seguaci e loro si vantano della gente che segue loro si troveranno da soli nel tormento, in agonia per sempre. E da opera all'opera la punizione che Dio sta provvedendo e organizzando per loro. La loro rovina terribile ed eterna e orribile non si farà attendere, arriverà ben presto e quando arriva non ci sarà alcun scampo. Che importa che uno guadagni tutto il mondo, che uno vince il campionato, il più forte pugile, il più veloce, uno che corre nell'atletica leggera, la più brava squadra, il più famoso scienziato, la più acclamata musicista. Che importa se cade addosso un terribile rovina eterna di tormento? Nei versetti 4 a 9 Pietro ci dà un elenco di come Dio ha giudicato certi nel passato, certi peccatori. E questo serve per costa. Io oggi vedo questi uomini malvagi, falsi, e dico, Signore, dove sei? Lui dice, Marco, ricordati quello che ho fatto nel passato, perché lo farò nel futuro. E ricordati che ho sempre curato gli uomini giusti. Allora, seguite mentre leggo. Prima degli angeli ribelli, poi del mondo antico al tempo di Noè, e poi delle città malvagie di Sodoma e Gomorra, e l'uomo giusto Lot. Leggo da 4 a 9. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel Tartaro trainendoli in catene di tenebre, per essere custoditi per il giudizio, e non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con altre 7 persone, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi, e condannò alla distruzione le città di Sodoma e di Gomorra, rigiocendole in cenere, e le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti impiamente. E scampò o liberò invece il giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quelli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere malvagie. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Prima di tutto parla di angeli che avevano peccato. Satana era un angelo, uno molto alto di gerarchia di angeli, ha peccato contro Dio, ribellato, è stato cacciato via, e un gruppo di angeli lo hanno seguito, che oggi chiamiamo demoni. E se ricordate quando Gesù era sulla terra, i demoni avevano terrore di lui. Non mandarci nell'abisso! Stanno parlando di qui. Sapevano, appena lui dà la parola, e loro vengono mandati all'abisso. Sono giudicati, non c'è scampo per loro. Nel versetto 5 parla del mondo antico, il tempo di Noè. Il mondo antico rifiutava di sottomettersi a Dio, e Dio ha distrutto tutti gli esseri viventi sulla terra, tranne Noè, altri della sua famiglia e gli animali che aveva fatto entrare nell'arca. Dio sa punire i peccatori e sa salvare i giusti. Poi, versetti 6 e 8, Dio parla di Sodoma e di Gomorra, città malvagie, al tempo di Abramo e di Lot, e Dio ha completamente distrutto quelle città, proprio distrutte, ha mandato fuoco e zolfo su di loro. Però liberò il giusto Lot. Di nuovo, Dio sa punire e Dio sa salvare. Piccolo parentesi, in 7 e 8, viviamo in un mondo di malvagità. Internet, TV, dappertutto vediamo peccato che viene innalzato come divertimento, come cose per far ridere. Ma come vedeva Lot il peccato intorno a sé? Come stava Lot? Guardiamo 7:8, parlando di Lot. Oppresso dalla condotta immorale di quelli scellerati, quel giusto infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere malvagie. Lot era tormentato, non aveva pace, il peccato intorno a lui lo aggravava, era terribile, non è che si è abituato. Guai a lui ridere del peccato, era tormentato. E questa è un'evidenza che noi siamo salvati, quando il peccato nostro per primo e quello intorno a noi ci aggrava. Questo è un frutto che lo Spirito Santo è in noi. Avere un cuore trasformato da Dio vuol dire che il peccato non deve essere assolutamente mai visto come un piacere. Quindi non si può scegliere di leggere del peccato o guardare il peccato o ascoltare canti pieni di peccato come modo di divertirti. Mi piace quel canto, mi piace quel film, è pieno di peccato, dovrebbe tormentarti. E se tu hai lo Spirito Santo, come puoi trovare piacere nel guardare quello che innalza il peccato? Quindi il punto in questi versetti 4 e 9 è che, ricordate gli esempi del passato, Dio punirà i falsi dottori anche di oggi e proteggerà i veri credenti. Allora, iniziando al versetto 9, e questo è il pezzo che non commento tanto, solo brevemente, Pietro ci dà una descrizione dei falsi dottori. Allora, attenzione, non ogni falso dottore ha tutte queste caratteristiche. Non ogni falso dottore. Questo è un elenco molto ampio. Certi non arrivano assolutamente così, perché così è più facile di trascinare nell'errore, di essere subdolo. Ci sono quelli più palesi e quello meno palesi. Però questo è un elenco di falsi dottori e dove arrivano. Notiamo più di tutto i loro cuori e notiamo le persone che loro riescono ad adescare. Leggo da 9 a 19. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio, specialmente coloro che seguono la carne nei suoi desideri corrotti e disprezzano l'autorità. Essi sono audaci, arroganti e non hanno timore di dire male delle dignità, mentre gli angeli stessi, benché siano superiori per forza e per potenza, non portano contro di esse alcun giudizio oltraggioso davanti al Signore. Ma costoro, come bestie irragionevoli, per natura generate ad essere prese e distrutte, parlano male delle cose che non conoscono. E nella loro corruzione saranno annientati, ricevendo così il salario della loro iniquità. Essi stimano un piacere fare baldoria in pieno giorno, sono macchie ed infamia, e mentre prendono parte ai vostri conviti, godono nei loro inganni. Hanno occhi pieni di adulterio e non cessano mai di peccare. Adescono le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia e sono figli di maledizione, altro che salvati. Essi, abbandonati alla retta via, si sono sfiati seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Costoro sono fonti senza acqua, nuvole sospinte dalla tempesta, ai quali è riservata la caligine delle tenebre per sempre. Infatti, con discorsi oltremodo gonfi e vani, adescano, mediante le passioni della carne e la scosumatezza, coloro che erano veramente sfuggiti da quelli che vivono nell'errore. Mentre promettono loro libertà, essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Allora, non commento ogni versetto. Quello che vogliamo notare è che questi falsi dottori seguono la carne per la loro concupiscenza. Concupiscenza può essere verso il sesso, può essere verso soldi, può essere verso acclamazione degli uomini, può essere verso orgoglio, potenza, tante cose. E loro agiscono per concupiscenza e adescono le persone. Sono descritti come bestie irragionevoli, sono destinati ad essere prese e distrutti. Quanto sarà terribile il loro giudizio, quanto sarà terribile. Loro riceveranno il salario della loro iniquità e sarà terribile per tutta l'eternità. Pietro riscrive come partecipano agli incontri e ai pranzi della Chiesa. Ci sono in mezzo alla Chiesa e trovano piacere ingannare. Hanno occhi pieni di adulterio, non cessano mai di peccare, adescano le anime instabili. Cercano persone che riescono ad ingannare, quelle che non sono stabili nella verità di Gesù Cristo. Anime instabili. Sono figli di maledizione, quanto terribile il loro giudizio. Hanno abbandonato la retta via, si sono sfiati. Allora, attenzione, uno non salvato può camminare nella retta via. Uno può far parte della Chiesa e può abbandonare certi peccati esterni e per far parte tante sette che non insegnano per nulla l'Evangelo. Ho conosciuto un ragazzo anni fa e lui era un ragazzo che del mondo in tutti i sensi peggiori, proprio una vita sfrenata di peccati, e è entrato in una setta che insegna una vita morale, e lui ha abbandonato tutte queste cose, questi peccati carnali, ma non aveva mica la salvezza. Infatti abbiamo parlato di Dio a un certo punto, lui, oh Signore, perdonami, perché credevo di meritare la salvezza con le mie opere. Perché questa setta insegnava, rinegando il padrone, insegnava la salvezza per buone opere. Quindi lui aveva abbandonato, aveva preso la via dei comandamenti di Dio, esterni, ma non il comandamento principale. Qual è il comandamento principale di Dio? Quello per non credenti. Qual è il comandamento principale per non credenti? Quello che Gesù andò in giro proclamando, Marco 1, 14, 15, comandando, ravvedetevi e credete. Questo è il comandamento, il santo comandamento di Dio. I discorsi di falsi dottori sono oltremodo gonfi e vani. Come dico, ci sono quelli, ah, eretico! E parlano, denunciano chiunque non crede esattamente come loro, con tutta questa superiorità. Dicono che adescono persone che erano sfuggite da quelle che vivono nell'errore. Non vuol dire che erano salvati, ma grazie a Dio, tu parlando, noi quante volte, io tante volte ho visto persone non credenti che con aiuto, con appoggio, parlando di Dio, hanno lasciato peccati bruttissimi. Si può fare. Esistono mai persone che lasciano, che sono alcolizzate, che lasciano alcol senza Cristo? Esistono mai drogati che riescono a lasciare la droga? Certo, assolutamente. Esistono uomini o donne che sono schiavi del vizio, dell'azzardo, e la famiglia soffre perfino la fame, che spendono tutto e riescono con appoggio. Certo, ho conosciuto persone che hanno lasciato tramite insegnamenti veri della Chiesa, ma non sono stati salvati. Quindi dobbiamo capire che si possono lasciare peccati esterni. Non si può lasciare il peccato, ma si può lasciare peccati esterni. Allora, adesso gli ultimi versetti. Voglio vedere 20 a 22, ma voglio rileggere 18 e 19 come contesto. In questi versetti Pietro parla di coloro che erano fuggiti dalla contaminazione del mondo, ma poi tornano di nuovo a vivere nel peccato. Seguite mentre leggo da 18 a 22. Infatti, con discorsi oltremodo gonfi e vani, adescano, mediante le passioni della carne e la scostumatezza, coloro che erano veramente sfuggiti da quelli che vivono nell'errore. Mentre promettono loro libertà, essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Quelli infatti che sono fuggiti dalla contaminazione del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se sono da queste di nuovo avviluppati e vinti, la loro ultima condizione è peggiore della prima, poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, anziché, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. Ma è avvenuto loro ciò che dice un vero proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a botolarsi nel fango. Abbiamo visto prima, 18, che uno può fuggire dall'errore senza essere salvato. Si può fuggire dalla contaminazione del mondo. Ci sono stati uomini che vivevano passando da donna a donna, che hanno capito, no, io voglio il matrimonio, e hanno abbandonato quella vita. Si può. E la conoscenza del Signore qui non è la salvezza. Può essere la conoscenza. In Primo Giovanni parli di coloro che erano in mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Primo Giovanni 2, 19, se ricordo bene. Erano in mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Per vari anni sembravano essere credenti, ma poi sono usciti da mezzo a noi. Uno può, sentendo le verità di Dio, avvicinarsi. Noi abbiamo evangelizzato tante persone che hanno capito, questa è la verità. Ci hanno detto, questa è la verità. E hanno cominciato a mettere a posto la vita, senza essere salvati. Se una persona fa quello, sentendo o riconoscendo questa la verità, mette a posto le cose della vita, perché senti questa meravigliosa verità, e poi torna indietro al peccato, vieni di nuovo preso pienamente nel suo peccato, questa persona, la sua condizione ultima è peggiore di quello di prima, di quello che era prima di aver sentito. 21, leggo ancora. Poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, anziché, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. In Luca Gesù, insegnando dei servi, dice: chi sapeva la volontà del padrone, Signore, e non l'ha fatto, sarà punito più severamente. E cosa vuol dire voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato? Molto semplicemente, il santo comandamento è il comandamento di ravvedetevi e credete in Gesù Cristo. Questo è il santo comandamento, è questa persona che è venuta alla conoscenza di Gesù Cristo, signori Salvatori, ha sentito il santo comandamento, ma non ha mai ubbidito al santo comandamento. Ha voltato le spalle, accettava l'insegnamento. Le sette accettano tanti insegnamenti di Gesù senza problemi, ma il santo comandamento è di ravvederti e credere in Gesù Cristo. E loro, queste persone, voltano le spalle al santo comandamento e per questo il loro giudizio sarà più severo. Sarà più severo. Quindi, qual è la soluzione? Allora, non voglio sentire il santo comandamento? Non è quella la soluzione. Perché solo per mezzo del santo comandamento c'è il perdono. Solo per mezzo del santo comandamento c'è la salvezza. La soluzione è di accogliere tutto quello che Dio ci dà e ubbidire. Questo capitolo è un forte avvertimento che dobbiamo stare in guardia. Perché ci sono falsi dottori e ce ne sono tantissimi. Io prego che non avremo bisogno di questo, ma abbiamo bisogno di questo. Quando facciamo un ordine di libri per la biblioteca, abbiamo una biblioteca piena di libri, ma non vi dico quelli che non vanno bene. Tantissimi. Quando una sorella mia ha menzionato un libro, adesso sono andato a vedere quel libro e ho detto no, però le librerie cristiane in Italia vendono del tutto. E promuovono del tutto e tu devi esaminare attentamente. Mi spezzo il cuore, cioè mi spezzo il cuore. Però abbiamo Cristo, abbiamo la parola di Dio, abbiamo lo Spirito Santo. In questa chiesa Dio ci ha dato degli anziani e quindi abbiamo i mezzi per proteggerci. E io voglio incoraggiarvi sempre a essere quelli come i Beriani, che controllano le scritture, controllano le scritture, che cresciamo nel conoscere le verità della scrittura. Ma ricordiamo questo, il mondo non è fuori controllo. Tutto questo male che c'è nella Chiesa, in quelle che si chiamano cristiani veri, e c'è tanto di falso lì dentro, Dio non è sorpreso, Dio non ha lasciato il suo trono. La loro punizione è già all'opera da tempo e Cristo Gesù ritornerà e metterà tutto a posto. Sarà terribile, sarà terribile, sarà terribile. Tutti i vantaggi che hanno adesso di avere ragione di vincere, di avere qualche medaglio, di avere i benefici terreni, sarà tutto dimenticato, non avrà alcun valore. Ma chi cammina umilmente, aggrappandosi a Gesù Cristo, chi non volta la spalla al santo comandamento, ma si ravvede e si aggrappa a Gesù Cristo. E lì vorrei aggiungere un ultimo punto. Certo, loro rifiutano l'Evangelo, ma noi come credenti, cosa facciamo con gli altri insegnamenti che non sono comodi? Cosa facciamo? Ho parlato con mariti e non volevano svolgere il loro ruolo come padre o come marito. Perché non è giusto, perché sono stanco, perché è troppo difficile e non hanno ubbidito a Cristo. Ho parlato con mogli che hanno detto: ma no, non riesco ad essere sottomessa perché lui è ragionevole e ho ragione io. Ho parlato con membri di chiesa che non volevano sottomettersi. Ho parlato con persone che si giustificavano a non pagare le tasse e così tanti altri esempi. Credenti che volevano sposare un non credente. Noi voltiamo le spalle ai santi comandamenti di Dio? Voltiamo le spalle? C'è un discorso chi volta la spalla per la salvezza, ma noi che diciamo di essere salvati, voltiamo le spalle? Che cosa serve? Insegnamento fedele, che non ci sottomettiamo a quell'insegnamento, ci rende ancora più colpevoli. Quindi voglio, uno, ringraziare Dio per il privilegio di conoscere la verità, per difenderci da falso insegnamento, ma voglio pregare che possiamo essere credenti, una chiesa che si umilia davanti alla verità di Dio, per camminare in verità. Perché non è che la conoscenza della verità ci salva e ci protegge, è camminare in quella verità. Preghiamo. Padre nostro, ti ringrazio per Gesù Cristo, la via, la verità e la vita. Gesù è venuto dopo averci mandato i profeti. E dopo di lui sono venuti gli apostoli e quelli che hanno dato il Nuovo Testamento, ma Gesù è venuto come la parola di Dio. In lui c'è la verità di Dio. E Gesù è il cuore della verità di Dio. E non vogliamo essere come le vergini stolte che si dichiaravano vergini pronti per lo sposo, ma non avevano l'olio. E quando è arrivato lo sposo non c'erano. Erano fuori cercando olio e sono rimasti chiusi fuori. Oh Padre, non vogliamo vantarci della conoscenza intellettuale, per quanto è importante conoscere correttamente e fondamentale, ma vogliamo umilmente camminare nella verità che ci hai dato. Non vogliamo fare 1.000 ragionamenti nostri. Vogliamo umilmente confidare in te. Non vogliamo chiamare Gesù, Signore, Signore, e non fare quello che comanda. Io ti ringrazio per la tua verità. Ti ringrazio per l'insegnamento sano. Ti ringrazio per persone che vogliono approfondire per conto loro, per controllare che è veramente così. E ti prego che possiamo non solo conoscere la verità, ma in ogni campo della vita camminare la verità, per non essere anime instabili, facili da adescare. Proteggici, soprattutto da noi stessi, dalla nostra carne. Glorificati, ti prego. Grazie per la tua santa parola che ci illumina veramente la via e prego che cammineremo in quella via. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.